Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Pensieri di emozioni ovviamente invadono il cuore, la mente, e il Papa mi chiede di ripartire un'altra volta, e obbedisco, perché questo grande Papa che oggi sta tra i terremotati dell'Emilia traccia ancora la strada. Bisogna andare verso il mondo con un amore grande. E ricordo anche Giovanni Paolo II, che ha fondato il Pontificio Consiglio per la Famiglia. E poi capite che Terni, Narni, Amelia e anche l'Umbria sono per me, sono stati il primo amore, perché, ma l'unico, perché ho solo questa diocesi che porterò sempre con me, ovviamente, nel cuore. Certo che quanto è stato seminato continuerà, io mi auguro che i frutti possano essere abbondanti in futuro e possa il futuro essere benedetto per tutti.
Famiglia, con il suo ruolo centrale nella società, è al centro anche della nuova evangelizzazione.
Non c'è dubbio che l'insistenza che la famiglia torni ad essere al centro e dell'educazione e anche dell'evangelizzazione è un tema che già è stato, come dire, sottolineato in maniera straordinaria già da Giovanni Paolo II in particolare. Non posso dimenticare che proprio l'istituzione del Pontificio Consiglio della Famiglia è stata fatta 4 giorni prima dell'attentato a Giovanni Paolo, come ad affiancarlo o a firmarlo con il sangue. E credo che sia importante che tutti ne prendiamo coscienza, a partire anche dalle famiglie. Ed è ovvio che in un tempo nel quale la famiglia naturale vive un momento difficilissimo e quindi c'è bisogno di una dimensione culturale da irrobustire, far tornare la famiglia come voluta da Dio nel cuore della cultura, della società, della politica, della stessa economia, e questo è un impegno assolutamente straordinario. E poi c'è la famiglia cristiana, quella irrobustita irrobustita dal sacramento, che è in qualche modo segno e strumento appunto della comunione tra tutti. In questo senso c'è una stabilità delle famiglie cristiane di fronte alla società contemporanea che assume una prospettiva davvero alta. Dobbiamo avere grandi ambizioni, grandi sogni sulla famiglia.
E questo era l'arcivescovo Vincenzo Paglia, l'abbiamo ascoltato, quest'ultima era l'intervista rilasciata a Radio Vaticana e prima abbiamo ascoltato il momento credo tutti abbiano vissuto in qualche modo dell'annuncio appunto di partita di Paglia da Terni per approdo a Roma al Pontificio Consiglio per la Famiglia. Questa è l'ultima puntata di Adesso in Onda della stagione, dell'ottava stagione, nonché puntata numero 377. In regia c'è Francesco Franceschini, al microfono
accaldato
molto Arnaldo Casali, e appunto ultima puntata di questa stagione, significativamente, come dire, Francesco, è un po' una puntata malinconica, è l'ultima puntata, è anche l'ultima puntata che ha appunto in cui abbiamo come vescovo di Terni Narnia Melia Vincenzo Paglia, la figura che ci ha accompagnato per 12 anni, ci ha accompagnato, beh, a noi in modo particolare come Radio Diocesana, ci ha accompagnato come Chiesa, ci ha accompagnato come città, quindi è un motivo, come dire, di grande gasamento il fatto che chiaramente è la prima volta nella storia moderna che un vescovo di Terni assurge a un ruolo così importante. Insomma, è un vescovo di Terni che va a fare il ministro della Chiesa, della Chiesa universale.
Vescovo solo di Terni è stato, no?
È stato solo vescovo di Terni, infatti no, lui l'ha sottolineata questa cosa. No? Sì, di Terni, no, sì, quando hai detto solo di Terni, te stavo per guardare, c'è Narnia Melia.
No,
nel senso,
sottinteso.
È stato solo
della diocesi,
esatto,
voglio dire, solo della nostra,
cioè Terni Narnia Melia è l'unica diocesi che Vincenzo Paglia abbia guidato come vescovo. Lui questa cosa l'ha anche sottolineata, l'ha sottolineata il sindaco dicendo che appunto non siamo gelosi, almeno, perché se fosse andato in un'altra diocesi, insomma, avevamo paura che ci dimenticava. Invece lui passa da Terni alla Chiesa tutta, come ministro appunto della Chiesa, il Pontificio Consiglio per la Famiglia, in qualche modo appunto un ministero del Vaticano, della Chiesa Universale. È diventato già arcivescovo, anche se questa è una cosa buffa, qui sono le cariche anche un po' onorifiche, Francesco, della
non
Chiesa.
Non me ne intendo molto.
Eh no, ma è talmente complicato che pensa neanche lui adesso esattamente sa di che cosa è arcivescovo, è vero, sì. Perché ci ho parlato, gliel'ho chiesto, perché sai, il vescovo è un titolo legato a un incarico, quindi il vescovo nasce nella Chiesa come appunto guida di una
diocesi.
Città, di una diocesi. Diventa poi in qualche modo anche un titolo onorifico, per questo motivo tutti i prelati, diciamo così, tutti i personaggi chiave anche del Vaticano, che quindi non guidano una diocesi, devono comunque avere il titolo di vescovo o di arcivescovo. Soltanto che, non guidando una diocesi, sono arcivescovi di diocesi fantasma, cioè di diocesi
virtuali,
che non esistono,
virtuali.
Quindi adesso, per esempio, nella nostra diocesi abbiamo una diocesi virtuale, chissà se tu sai qual è?
La diocesi virtuale nella nostra diocesi? No, non lo so.
Otricoli.
Ah, ecco.
Otricoli è sede titolare, quindi attualmente esiste un vescovo di Otricoli che è poi in realtà il nunzio apostolico, quindi è un ambasciatore del Vaticano, credo che sia in Scandinavia, però potrei anche sbagliarmi. Quindi a sua volta adesso Vincenzo Paglia è diventato arcivescovo, attualmente non gli è stata ancora assegnata una sede titolare, quindi lui è arcivescovo di nulla, o forse arcivescovo di Terni.
Questione di giorni.
Sì, di giorni. Lui diventerà amministratore apostolico di Terni, però credo che in questo momento preciso, ma potrei sbagliare perché credo non lo sa neanche lui con esattezza, credo che lui sia proprio arcivescovo di Terni.
Okay.
Pur Terni non essendo un'arcidiocesi, lui ha questo titolo personale, così come Sorrentino, l'arcivescovo di Assisi. Assisi non è un'arcidiocesi, ma Sorrentino è arcivescovo.
La differenza tra una diocesi e un'arcidiocesi? Poi,
che l'arcidiocesi è più importante della diocesi.
Sì, questo l'avevo capito.
Quindi in Umbria, per esempio, Spoleto e Perugia.
Non mi fare la voce di Aldo Giovanni e Giacomo, ho capito.
Perugia e Spoleto sono arcidiocesi, mentre tutte le altre sono diocesi. La cosa buffa è che sempre parliamo, stiamo divagando un po' sui titoli della Chiesa, che però sono un po' di tradizione, no? E la tradizione, quando perde la realtà, diventa anche un po' buffa. Quindi il fatto che, per esempio, Roma non sia un'arcidiocesi a me fa un po' ridere.
Beh, effettivamente. Cioè,
Roma è una diocesi, invece, okay. Normale. Venezia sappiamo che non è un'arcidiocesi, ma è un patriarcato.
Ah, beh, sì.
Quindi, insomma, sono questi titoli, però in realtà, di fatto, se parliamo di vescovi. Nel caso di Vaglia, invece, adesso parliamo di ministro del Vaticano e quindi poi, molto presto, ci auguriamo, cardinale. Quindi anche, come dire, non solo membro del governo della Chiesa, ma anche membro di quel, come dire, ristretta cerchia di
papabili, possiamo dire,
di papabili, soprattutto quelli che lo eleggono il Papa.
Sì.
Non è, adesso non è matematico, perché i cardinali vengono comunque nominati ogni tot tempo, insomma, il prossimo concistoro, dove verranno creati nuovi cardinali, potrebbe svolgersi, lo deciderà il Papa, potrebbe svolgersi a dicembre, potrebbe svolgersi anche a dicembre 2013. E non è detto che Paglia sia inserito all'interno della nuova infornata dei cardinali, però è molto probabile. Dipenderà questo dal Papa. Sicuramente prima o poi Paglia ci diventa, perché l'incarico che ha assunto, cioè quello di ministro del Vaticano, comporta la porpora.
Il cardinalato.
Quindi sarà comunque il primo vescovo cardinale di Terni dai tempi di Rapaccioli, credo.
Cioè, di che secolo parliamo?
1600. Solo che Rapaccioli era prima cardinale, poi siccome aveva litigato col Papa, a scopo punitivo era stato mandato a Terni.
Retrocesso.
Ma un vescovo di Terni che diventa cardinale dopo, credo che non sia successo mai, o forse una volta,
l'esperto,
insomma,
sei tu.
Sperelli forse ci è diventato dopo, ma ecco, siamo sempre nel 1600, inizio 1700. Sono casi veramente molto molto rari, quindi è un grandissimo onore per Terni, visto che Perugia c'ha avuto anche un papa addirittura, no? Leone XIII, e persino Narni c'ha avuto un papa,
certo.
Terni invece niente.
E anche un pretore romano, se è per questo.
Esatto.
Narni, Cucciaio Nerva.
Quindi siamo contenti, ovviamente, quindi gasati per questo, però nello stesso tempo è inutile. Io penso per la prima volta in vita mia sono d'accordo, nel senso che posso sposare pienamente quello che ha detto un presidente della provincia, Feliciano Polli, che è
un'eccezione per te, giusto perché è estate e hai preso un colpo,
esatto,
di sole.
Però insomma è una grande perdita per la nostra città, per la città, per la Chiesa, anche per la nostra radio. Perché...
Anche perché posso dire una cosa, e tu sei l'esperto, io sono assolutamente esterno, però era uno dei pochi che pungolava un po' anche la politica ternana ai suoi doveri. Adesso che se ne va, chi la pungolerà? Ci saremo noi a fare modestamente le sue veci.
E non la pungolava e basta, nel senso,
sì,
che non,
sì,
si limitava, come dire,
no,
a rompere,
certo,
le scatole,
dava,
ma
anche, dava anche l'esempio.
Esatto, quindi sì, veramente lui ha fatto in questi anni, ha fatto anche troppo da questo punto di vista, perché quando una volta che si è addormentata la politica, adesso che se ne va lui, penso che non so cosa...
È in letargo proprio.
Perché veramente lui anche a livello, parliamo soltanto anche del nostro ambito, no? Quello culturale, se pensiamo a San Valentino e al Festival Popolo e Religioni, penso che le cose più importanti a Terni l'abbia fatte lui, insomma, il più importante, l'unico festival cinematografico attualmente presente in città, gli eventi valentiniani, insomma, l'ha rilanciati lui, ha rilanciato la stessa figura di San
Valentino.
Siccome stanno già messe male,
ecco,
io
questa
temo.
È la domanda.
E poi sappiamo che ci sono altre cose in ballo, il centro di ricerca per le cellule staminali, tante altre questioni. Cioè,
c'è
lui
una
è stato
notizia
un
importante proprio di stamattina sulle cellule staminali che abbiamo dato nel notiziario, con questa prima applicazione in una operazione a un uomo di 31 anni, proprio malato di SLA, di queste cellule staminali.
Quindi
con
notizia
buoni
molto
risultati,
importante.
Pare.
Una notizia molto importante, quindi speriamo su quel fronte, cioè, quindi sembrerebbe che si possa andare avanti. Su San Valentino è dura, eh. Vediamo il prossimo vescovo che cosa farà, tra l'altro, appunto, sul nome del prossimo vescovo ancora vige l'incertezza, no, più che sia proprio l'incertezza, che io sappia non lo sanno proprio, cioè non è che non ce lo dicono, non ha ancora deciso il Vaticano. Si fanno dei nomi, insomma, ma si è parlato di ipotesi umbre, cosa che tra l'altro è abbastanza probabile,
plausibile.
A Terni non è mai venuto, anche qui negli ultimi 100-200 anni, perché l'ultimo vescovo umbro venuto a Terni era Belli nel 1871. Poi noi abbiamo sempre avuto vescovi che venivano da altre zone d'Italia, perché Terni è un po' è stata un po' una stazione di passaggio, essendo poi molto legata a Roma. Però in generale, invece, attualmente su 8 diocesi umbre, 4 sono rette da vescovi umbri. Quindi non è escluso che anche Terni possa diventare retta da un vescovo umbro. Attualmente il nome più accreditato è quello di Monsignor Gino Reali, che di Spoleto è attualmente vescovo di Porto Santa Rufina. Si è fatto il nome anche del vicario di Perugia Paolo Giulietti, del rettore del seminario regionale Nazareno Marconi, ma soprattutto il nome che gira di più in questo momento è Roruzza, il parroco di San Roberto Bellarmino a Roma, nonché presidente dell'Istituto Diocesano di Roma per il sostentamento del clero. Molto probabile, perché sappiamo che negli ultimi anni i vescovi di Terni sono sempre arrivati da Roma, anche, magari, anche se erano nativi dell'Emilia Romagna come Gualdini, però anche Gualdini veniva dal Capranica, quindi insomma vedremo che tipo di vescovo sarà, vedremo, insomma, l'incertezza è totale. Certo, sarà una sfida pesante per chiunque verrà, riuscire a non farsi schiacciare da una figura come Paglia. Il fatto di avercelo a Roma potrebbe far comodo anche a lui, nel senso che comunque io fossi lui cercherei di collaborare il più possibile con il Pontificio Consiglio per la Famiglia, di cercare di tenere ancora vicino il Vescovo Paglia per continuare a fare le cose che lui ha fatto. Non credo che gioverebbe, come dire,
cambiare politica,
perché comunque, ripeto, poi magari viene uno altrettanto importante come è stato Paglia, altrettanto capace di fare grandi cose,
smuovere,
però
smuovere le acque,
e l'eredità è molto pesante, perché ecco, ci guardavamo intorno in cattedrale martedì mattina e la stessa
incertezza,
no, la stessa cattedrale totalmente rifatta da Paglia, dove ti rigiri c'è Paglia, il crocifisso sopra l'altare stesso, il presbiterio, il dipinto gigantesco sulla controfacciata, la cappella del bizantina, cioè veramente ha lasciato le porte, i portali, cioè ha lasciato un'impronta fortissima in cattedrale, davvero dai tempi di Rapaccioli, dai tempi del vescovo cardinale che la fece la cattedrale. Penso che non c'era un vescovo che lasciava un'impronta così forte. E sarà dura, ripeto, sarà dura per tutti, sarà dura anche per noi, perché queste 377 puntate le abbiamo fatte con Paglia in ogni senso, nel senso che poi lui è stato spessissimo anche nostro ospite. Tra l'altro, approfitto per annunciare, penso che fosse anche abbastanza doverosa, domenica prossima nel nostro appuntamento serale della domenica
riproporre... Non lo so ancora io, lo so adesso, in questo momento sto sapendo.
Ovviamente riproporremo, penso, Francesco, penso sia doveroso, anche se l'abbiamo rifatta diverse volte, ma penso che sarà doveroso riproporre la puntata, lo speciale serale che abbiamo fatto con lui in occasione dei 10 anni a Terni, in cui proprio per la prima volta Paglia è stato ospite di Adesso in Onda, appunto per una lunga chiacchierata in cui abbiamo toccato un po' tutti gli argomenti, da anche argomenti scottanti della Chiesa come quello della pedofilia a tutti questi, ai suoi allora 10 anni, ma poi non è cambiato molto negli ultimi 2 anni qui a Terni, passando davvero attraverso tutto, insomma. Io ripeto, per quanto mi riguarda, io vengo considerato un uomo di Paglia, no? Nel senso, in città.
Nel senso con la P maiuscola, però, eh?
Ah, sì, con la
mia. Mi raccomando.
Ne vado fiero, dico la verità, insomma, con tutti anche i difetti che può avere il vescovo Paglia, io sono contento di aver collaborato con lui a stretto contatto per 12 anni, lo dico veramente con sincerità, senza viaggeria, insomma, è stato un onore. Lo voglio dire, stavolta non l'ho mai detto in 12 anni.
Ti stai commuovendo?
Sì, non l'ho detto mai in 12 anni, ma lo voglio dire, perché mi sono anche stufato, dove sempre dire no, sì, sono un uomo di Paglia, va bene, è vero, sono cresciuto come giornalista a fianco a lui, insieme abbiamo condiviso esperienze fantastiche, ripeto, dal sito diocesano che lui ha voluto e che mi ha affidato e che è diventato uno dei siti diocesani più visti al mondo, veramente all'avanguardia, fino al Festival Popolo e Religioni che lui ha inventato, che io mi sono trovato a dirigere, ma insieme all'Istes, insieme a Stefano Parisi, e grazie soprattutto all'Istes, che però è stata un'esperienza fantastica, insomma. Poi sappiamo, al Festival io ho vissuto personaggi, no, da lui portati come la Cucinotta, ma se pensiamo anche a Gorbaciov,
Cucinotta ti è rimasta più impressa.
La Cucinotta mi è rimasta
impressa. Di
perché, no, ma per anche altro, perché è un personaggio cinematografico, ma non solo la Cucinotta ci ha portato. È stato, ma la passione, il suo essere così, e approfitto ovviamente perché questa forse è l'ultima puntata che possiamo fare con questo stile e mi voglio sfogare, insomma, è un vescovo laico.
Vuoi dei fazzoletti?
No, sfogare in senso anche così, anche parlando col linguaggio.
Polemicamente?
No, con la schiettezza, con la laicità che lui che lui ha portato anche in questa diocesi.
Che sembra una contraddizione, ma non lo è.
Non lo è, non lo è, perché io credo che sia giusto invece, cioè, la laicità, ecco, a differenza di civiltà laica, no? Che considera la laicità, la identifica col fatto di essere anticlericali
o atei,
io invece credo che la laicità, soprattutto intesa nel senso di paglia, è quella di non essere pretini, di non essere
bacchettoni
in modi ecclesiastici, cioè lui... Da quando è arrivato, no? si diverte a fare il prete romanaccio, lui gli piace, è il suo stile, è uno stile giornalistico, cioè lui durante questa, dopo se ascolteremo qualche minuto in chiusura, anzi dimmi quando.
Quale traccia?
L'ultima.
Cioè tre?
Sì.
Okay. L'ultima non è tre,
no, scusa, la tre.
La tre, va bene.
Quando riascolteremo anche le sue parole ufficiali, no? Anche, prima abbiamo ascoltato delle interviste, ma anche quando sentiremo le parole ufficiali di Paglia, lo sentiremo parlare con questo linguaggio, no? Io adesso vado a fare mi vado a occupare di famiglia, il mio obiettivo sarà quello di rendere la famiglia d'acciaio inossidabile, no? E poi dopo la cerimonia siamo andati ovviamente negli uffici in segreteria. Mi guarda, mi fa: allora giornalista, ti è piaciuto il titolo? Perché lui già aveva capito che ci avremmo fatto il titolo, perché tra l'altro lui è giornalista, è iscritto all'albo dei giornalisti e si vede che è giornalista, perché appunto c'ha questo modo, no, di fare così diretto. Ripeto, io non ho mai fatto queste lodi del vescovo,
vero,
in tutti questi anni,
questo te ne do atto,
ecco,
è vero?
Perché ovviamente parlare bene del proprio capo sembra sempre un po' voler sempre cari i piedi, visto che adesso non lo è più, ne approfitto veramente, e ripeto, anche con tanti difetti, perché non è perfetto di sicuro Paglia, però
chi lo è, d'altra
parte? La cosa che io ho apprezzato di più è proprio questo suo modo di fare, diretto, schietto. Quando Zanussi l'ha intervistato per un documentario russo, i produttori russi dissero: ma noi ti abbiamo chiesto di intervistare un vescovo vero, no un attore che interpreta un vescovo. Ma perché un attore? Quello è un vescovo vero. Ma no, che non ho mai visto come parla, cioè non alza neanche gli occhi al cielo mentre parla.
Cioè, questa non la sapevo.
È così, perché lui è così, no? Cioè, chi lo vede, infatti colpisce subito chi lo vede. Quando io gli ho presentato un sacco di personaggi, no? Anche di attori, di registi, e gli artisti soprattutto non riescono a dargli del lei a Paglia, perché gli venne da chiamarlo Vincenzo e da dargli del tu, perché lo vedono così, loro dicono così umano, come se un vescovo dovesse qualcosa di alieno,
solo,
no?
Umano, come se,
però è così, cioè effettivamente noi poi che lo conosciamo da tanti anni lo diamo per scontato ormai, che Paglia sia così, ma in realtà non sono così di solito i vescovi, no? Sono un po' leccatini, un po'. Invece lui è
un pochettino snob, un pochettino.
Sì, hanno quest'aria da, è un po' ecclesiastico, Paglia non è ecclesiastico, non è ecclesiastico, questo sicuramente è un po' dalla formazione anche di Sant'Egidio, perché il fatto stesso che i preti di Sant'Egidio, nessuno di loro si fa chiamare Don, io l'ho sempre trovato molto significativo. Poi Don Riccardo lo chiamiamo tutti Don Riccardo, perché comunque lo conosciamo come prete, però chi lo conosce, chi c'è amico, lo chiama per nome. E questo è un uso di Sant'Egidio. Lo stesso Paglia e quelli di Sant'Egidio lo chiamano Vincenzo. È molto bello, questo mi piace molto, sinceramente. Sono segni, no? Segni anche di una chiesa comunque... ecco,
si
un po',
modernizza un po'.
È un po' svecchiata, poi ripeto. Quindi a me credo mancherà molto. Credo che ci mancherà molto in generale. Ma anche come radio, adesso voglio sapere che fine faranno i nostri commenti quotidiani al Vangelo, se continueranno a essere trasmessi.
Quello che dicevo al direttore l'altro giorno.
Cosa dice il direttore?
Fino a settembre mandiamoli.
Io, non so, teoricamente, essendo del presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, io continuerei a mandarli anche dopo, però bisogna vedere che cosa dice il nuovo vescovo.
Anche perché nella sigla c'è il vescovo di Terni, Ardi Amelia, Vincenzo Paglia. Cambiare almeno la sigla.
Sì. Però insomma, questa è una stupidaggine, no, che abbiamo detto, però così per farvi capire, no, di quanto è inciso, anche appunto, è anche un collaboratore quotidiano di Radio TNA, quindi davvero ha lasciato la sua impronta ovunque e sempre con questo stile molto ganso, per così dire, se posso usare questo termine. Quindi vedremo che cosa sarà. Ecco, ripeto, questa è l'ultima puntata della stagione, anche se poi ovviamente come sempre magari qualche speciale, qualche puntata straordinaria la faremo, e chissà insomma il nuovo vescovo cosa farà. Magari sarà la prima cosa che farà sarà venire ospite a Radio TNA, o forse la chiuderà, chi lo sa,
magari
che sarà la nostra
qui.
Vita, chi lo sa.
Oggi fa tutte citazioni così,
beh,
anche
guarda,
canzonettare
in curia, devo dire c'è una grande depressione in questo momento, siamo tutti
so,
molto preoccupati, perché preoccupati e nello stesso tempo rattristati, perché comunque anche se poi è vero quello che si diceva, che lui stava sempre fuori, non c'era, non era molto presente, no? Però ecco, è uno che è un po' come quei padri, no? Quando uno c'ha il papà famoso, no? Che, di cui da una parte sei orgoglioso, da una parte ti manca la presenza fisica, ma lui è uno di quei padri che magari c'è poco, ma quando c'è si fa sentire, cioè comunque nei momenti importanti. Noi abbiamo l'ultimo proprio qui a San Cristoforo, sotto di noi, di domenica scorsa, per i 70 anni di sacerdozio di Don Ausilio Zanzotti. Lui è venuto, ha celebrato la messa, ha fatto la predica, è stato presente alla festa, sempre, noi nessuno sapeva niente ancora, no? E io lo ascoltavo, ti dico, non lo sapevo, non avevo idea che lui se ne sarebbe andato, veramente. Io l'ho saputo il giorno prima che venisse dato l'annuncio ufficiale. E mentre lo sentivo parlare, dicevo, ah, io porca miseria, sono tanto orgoglioso di averci un vescovo così comunque, perché è ganso, lo voglio ripetere, cioè è una figura anticonformista sicuramente, soprattutto come vescovo. Magari preti così ce ne sono, ma vescovi è difficile. Speriamo che il prossimo non ce lo faccia rimpiangere.
Va bene, abbiamo, se vuoi, tempo per ascoltare quello che dicevamo.
Sì, visto che tanto io non riesco a dire niente di interessante oggi.
È stata una puntata sincera.
No, mi rendo conto di essere talmente coinvolto stavolta.
Emotivamente,
che non riesco a non dire banalità e opinioni personali. Quindi magari se faremo durante quest'estate delle puntate straordinarie, magari cercherò di fare un'analisi un po' più lucida, giornalistica, lucida, un po' più lucida di quello che è stato l'Episcopato di Paglia e anche di quelle che sono le prospettive nella nostra diocesi. Oggi davvero vi chiedo perdono per essermi lasciato andare a considerazioni di carattere molto molto personale, però ripeto, io ho iniziato a fare il giornalista da un anno, quando è venuto Paglia a Terni, quindi l'ho vissuto come
tempi di Don Ciro.
Esatto, l'ho vissuto, quindi io Gualdrini l'ho vissuto come fedele, no? Macresimato, ci ho fatto gli scout, l'ho vissuto, no? come fedele, però non ci ho avuto un rapporto anche tanto personale. Cioè Gualdrini ha cominciato a ricordarsi il mio nome molti anni dopo che era vescovo emerito, se no ogni volta che mi vedeva diceva: e tu chi sei? Io dico: ma come, ci siamo visti 2 giorni fa, sono quello, Arnaldo. Però era normale, no? Ovviamente con Paglia ho avuto un rapporto strettissimo, perché oltre che come cronista, e l'ho vissuto in questa doppia veste, anche a volte con conflitto di interessi, mi è stato anche rimproverato, no? Da una parte come cronista del giornale dell'Umbria, della stessa radio, e allo stesso tempo poi da 10 anni, perché 10 anni fa esatti, anche come collaboratore, come all'inizio per il sito internet della diocesi, poi appunto col Festival Popolo e Regioni, quindi era un rapporto quotidiano, un rapporto personale molto forte. E ripeto, che mi ha fatto tanto crescere, insegnandomi anche molto, devo dire, anche sul piano proprio professionale. Quindi, scusatemi.
Va bene, abbiamo finito,
però voglio dire, a questo punto l'appuntamento, un duplice appuntamento anche televisivo, perché ecco, siamo in chiusura, quindi vabbè, la settimana prossima credo che manterremo ancora questo orario per la nostra prima replica estiva.
Quella in diretta.
Ovviamente. Come sapete, facciamo la replica della prima stagione, visto che è l'unica di cui non abbiamo le registrazioni.
Perché quindi, quella con il famigerato Emanuele.
Esatto, quindi Franceschini farà l'imitazione di Emanuele Lombardini.
Ma non ci contatti proprio,
quindi guarda, sempre alla stessa ora.
Anzi, ti invito Emanuele, fatto venire lui.
Quindi giovedì prossimo alla stessa ora saremo qui, però per una puntata del 2005, quindi quando Paglia era ancora vescovo da soli 5 anni.
Metà del percorso.
Durante l'estate, mentre da giovedì successivo passeremo alle 10 o alle 11?
Da giovedì successivo passeremo credo alle 11.
Quindi saremo in onda.
Diciamo giovedì prossimo.
Ecco, giovedì vi lo annuncio, comunque passeremo con la replica alle 11 di mattina per tutta l'estate fino alla fine di settembre. E poi a ottobre inizieremo la nona stagione, speriamo, probabilmente con il nuovo vescovo. Comunque durante l'estate avremo delle puntate straordinarie, come sempre, che faremo delle improvvisate qua e là. E l'appuntamento serale invece della domenica, proprio a partire da domenica, non questa in cui avremo lo speciale di Paglia, la domenica successiva cominceremo a riproporvi le puntate televisive di Adesso in Onda in versione radiofonica, quindi parleremo Cantamaggio, Lucilla Galeazzi, I Soldi della Chiesa, tutte le puntate che abbiamo fatto in televisione ve le riproporremo in versione audio. E a proposito della televisione, fammi ricordare due cose soltanto: fra pochi minuti alle 10:25, per chi ci ascolta giovedì, c'è la puntata su Indagine su Yoshua Ben Yosef, 18 puntata anticlericale, nel senso che sono tutti laici a parlare di Gesù, tutto ciò che avreste voluto sapere su Gesù Cristo e la Chiesa non va mai detto. E poi lunedì prossimo alle 20:40 niente proprio di meno che l'esorcista in televisione.
Okay.
E questo è appunto Vincenzo Paglia mentre commenta ufficialmente all'annuncio della sua nomina a presidente del Pontificio Consiglio.
Io ringrazio il padre Don Antonio per quello che mi ha detto, e come voi potete capire si affonda dentro la mia mente una marea di sentimenti che lo rendono un po' tempestoso, diciamo. E il Signore mi dà ancora una volta a fare i bagagli, questa volta sono più numerosi, un po' più ingombranti dei precedenti, per andare altrove. E il Papa Benedetto, l'altra volta Giovanni Paolo, quando mi chiamò e mi disse: vai a te, dove io sono stato il 18 marzo 1981 e ho visitato la Celeria. Queste furono le prime parole che Giovanni Paolo mi disse. E ricordo ancora, stavamo dentro San Pietro al termine dell'udienza del clero romano, mentre andavamo fuori per uscire. E devo dire che sono entrato con questo invito del Papa. Oggi Papa Benedetto mi dice di tornare a Roma per il Pontificio Consiglio della Famiglia. E non considero casuale il fatto che me lo dica mentre lui sta in mezzo alle famiglie terremotate dell'America. Non è un fatto casuale. Per me significa che devo seguire le orme di Benedetto nello stare come ci sta lui, nelle frontiere più problematiche, più difficili, più bisognose di questo nostro mondo, e la famiglia è una di queste. E io lo dico davanti a voi tutti, che cercherò di obbedire e di seguire fino in fondo l'insegnamento di Benedetto XVI, come anche quello di Giovanni Paolo II, il quale istituì il Pontificio Consiglio della Famiglia dopo pochi giorni che aveva visitato Terni e 4 giorni prima che fu colpito quell'attentato a Piazza San Pietro, quasi a segnare con il sangue questa. Quindi questo Pontificio Consiglio per me resta un po' come abbracciato tra la visita a Terni e l'attentato al Papa, perché considero questo nuovo compito come una missione che mi impegnerà con fantasia, con fatica, ma anche con grande coraggio su un tema che riguarda l'umanità intera, anzitutto, e che riguarda anche la Chiesa, perché il matrimonio cristiano è come al servizio di tutti i matrimoni, dell'intera società, perché mi sia, perché sia segnata dall'amore. La famiglia resta uno dei punti di riferimento di tutti. Il compito di renderla stabile significa rendere stabile l'amore, significa rendere stabile la stessa umanità. Ecco perché aggiungerei: il mio compito è quello di rendere la famiglia inossidabile, di acciaio inossidabile, o nuovo. E questo diventa e con questi pensieri vado a Roma, tenendo presente che prima di me a Roma c'erano San Valentino fu chiamato da Terni, era vescovo di Terni, e andò a Roma a aiutare una famiglia. E quella famiglia si convertì tutta al cristianesimo. Per me Valentino resta un esempio di vescovo e mi fa capire come devo tornare a Roma, non per il motivo, non per l'esistenza. Io devo tornare a Roma, ma come Valentino c'è per aiutare la famiglia. In quel caso si trattava di guarire un bambino, un ragazzo, ma anche di guarire una famiglia che era immersa nel paganesimo, nella secolarizzazione. È più male così. E capite allora che per me Terni, Nardi Amelia resta un pensiero fisso. Una cosa bella di questo che sta accadendo è che, me lo diceva stamattina il sindaco, che ringrazio per la sua presenza, mi diceva il sindaco, il fatto che non vai vescovo in un'altra città, ma a servizio della Chiesa Universale, ci rende meno gelosi. Sono stato adesso vescovo solo di una diocesi, quella di te. Sapete quanto ho amato questa chiesa, secondo me questa chiesa, perché non finisce l'amore, non finisce. Quanto amo questa chiesa, quanto mi sono impegnato, quanto compassione, a volte anche a differenza di mia, che non esulta, io ho esultato un sacco di volte, cari sacerdoti, cari amici, voi sapete quante volte e la mia, devo dire, la mia passione mi ha portato a esondare, cioè a travagliare, a volte anche un po' a tempo e fuori tempo, opportune ed importune, però vi assicuro l'ho fatto sempre per amore. L'ho fatto sempre perché ho cercato che questa chiesa splendesse dell'amore di Gesù. Ed ecco perché ho iniziato con la domenica, perché il cuore, e quando in questi ultimi tempi vedevo per esempio a Milano tutti parlare della domenica, ma anche di diversi sindaci parlare della domenica, io questo l'ho intuito dall'inizio, anche perché l'esperienza l'ho fatta, non è nessun merito, anche quando arrivai a Santa Maria Trastevere, io la domenica avevo tutta la domenica ora in quanto avesse 30 persone. 30. Quando sono andato a vivere a Stoccolma, per questo io ho creduto e continuo a credere in questa prospettiva. Poi, ovviamente, voi sapete cosa ho fatto, quindi ho travalicato, però ho amato questa chiesa. Ringrazio tutti, partendo da cui mi stavo vicino, e da Don Antonio, Giorgio, Francesco e tutti gli altri sacerdoti, i cari, coloro che lavorano nella curia, e poi le religiose, le tante laici, di cui alcuni di voi in qualche modo siete rappresentanti. L'ho voluta bene questa chiesa. È un po' la cattedrale di oggi, fa immaginare come io voglio la chiesa, bella, luminosa, piena di serenità, di luce, non mi piace il buio, mi piace il dolore, mi piace il canto, mi piace una chiesa viva. Questa è la chiesa che io amo, la chiesa che continuerò ad amare, che continuerò a proteggere certamente e anche a conservare il cuore. E ho voluto che il protettore e i protettori poi di questa nostra diocesi, San Valentino, San Giovanale, Santa Femmina, significassero il grande tesoro che raccoglie la Chiesa e la rende testimone, anzitutto nelle nostre città. Ed io ho amato Terni, amo Terni, amo Narni Amelia come le mie città, come le mie città. Oggi con la mia mamma, con il fratello, loro sono un po' gelosi, però oggi l'ho fatta venire perché ho detto che era bene che capissero anche l'amore che io ho per queste nostre città, che, e posso parafrasando le prime parole della Gaudio che disperse, le gioie e le speranze, i dolori e le angosce di Terni, Narni e Amelia sono le mie gioie, le mie speranze, i miei dolori e le mie angosce, di tutti, particolarmente dei più poveri e dei malati, e nulla di ciò che rimane mi è estraneo. Queste sono le prime frasi della Gaudio che disperse che io ho fatto e continuo a fare. Ed ecco perché ho voluto spendere anche la mia vita e il mio tempo per tutto quello che c'è bisogno. Lo so, e lo sappiamo bene, che è un momento difficile, però ho voluto che il mio impegno per il mondo del lavoro, per la gioia, per il polimico di Nerontola, per il polimico della polica di Terni, per lo stemale, per lo sviluppo di Narni, di Amelia, ho voluto che tutto questo facesse parte del mio impegno questo. Anche qui a volte ho un passo di campo, ma vi assicuro l'ho fatto per amore. Solo per amore. E continuerò a farlo. Continuerò a farlo perché appunto quando si legano delle grandi amicizie non potranno mai spezzarsi. Questo è il maggiore dell'amore. Io posso andare da lungo, ma mancherò una catena che mi lega a questa città della spezza di mare. Ecco perché questi sentimenti mi affrontano tanto e mi portano anche a dire che mi sono gloriato tante volte. Dovunque sono andato, poi è vero che il discorso diceva che stava sempre fuori. No, non stava sempre fuori. Io stavo anche qui e ci stava seriamente. E andavo anche fuori, ma non sono mai andato fuori dimenticando come ho andato e che amo. E mi sono gloriato di portare il mare di Terni ovunque. E anche in televisione ci sono alcuni amici che mi hanno fatto una sorpresa stamattina, anche in televisione si è parlato di se ci fosse vescovo di Terni, Narni e Amelia, a volte lo vogliamo, ecco, Terni quasi sempre. Perché credo che l'amore sia una dimensione complessa fatta di vincoli grandi e piccoli, fatta di impegni e anche di dolore o anche di tensione di conflitto. Ho sentito responsabilmente quando l'ho ritenuto necessario di avvertire anche con vigore il bisogno del rinnovamento. Non l'ho mai nascosto, perché l'amore non lo sconto. Ecco, io per questo vorrei dirvi, cari amici, che nel mio cuore ci sono davvero una marea di sentimenti un po' in tempesta. L'altra volta è stato difficile da dire, perché io non sono d'accordo con tutta questa storia. Non è che non sono d'accordo. Io di oggi non so quasi due giorni fa. L'altra volta non ho dormito, stasera, stanotte ho dormito tranquillo, devo dire.
nella serenità davanti a Dio, che quello che ho fatto l'ho fatto con passione, con amore, e state certi che appunto quello che abbiamo legato a te, all'Italia media, è legato anche al cielo ed è legato anche al cuore. Per questo io vi ringrazio. Questa mattina continueremo ancora, io chiederò alla comunicazione di continuare ancora per quanto sarà necessario come amministratore apostolico, perché desidero continuare il lavoro intrapreso. Ci sono alcune prospettive che ci sono già dette, dove Antonio mi ha ricordato i 4 anni di riflessione sul Concilio. Io sono lieto che anche questa nomina sia avvenuta nel 50° del Concilio, e lieto di aver avviato con il concilio, di aver preso delle decisioni già con il Consiglio pastorale, perché questo vuol dire che la forza e la passione dell'amore ci permetteranno di continuare a stare vicini gli uni agli altri. È ovvio che i sentimenti sono contraddittori nei miei e nei vostri cuori, ma sono certo che come questa cattedrale resta bella, così il nostro affetto resterà saldo e bello anche negli anni che verranno. E il Signore ci dia la forza di continuare a testimoniare l'amore e a volerci bene, perché questa è l'unica cosa che resta dopo cui ci troviamo. E Dio ne voglio bene.
Grazie.
darci per chiudere questo momento con un canto alla Madonna, protettrice di questa cattedrale, della nostra diocesi, perché ci e me ci sostenga nel lavoro che continuerà a fare.